Andiamo quindi a proporvi il terzo degli approfondimenti che abbiamo preparato per questa mattinata informativa. Ieri difatti è stata la ricorrenza dalla strage di Piazza Fontana, la bomba che esplose alla Banca Nazionale dell'Agricoltura nel 69, il 12 dicembre. E tutto questo appunto nel pieno delle contestazioni studentesche ed operaie. E sta facendo di fatto l'inizio di quella forte campagna di diffamazioni mediatiche e di repressione che poi ha portato all'arresto di numerosi compagni, nonché anche all'assassinio dell'anarchico Pino Pinelli. Siamo collegati con Cosimo Scarinzi della CUB ed è con lui che vogliamo parlare di questi avvenimenti. Ciao Cosimo.
Salve.
Dici un po' perché si è parlato di stragi di Stato e perché è importante non dimenticare questi tragici fatti, cioè che cosa è successo davvero?
Direi che è stato l'inizio di una stagione. Non dimentichiamoci che la strage di Piazza Fontana è solo la prima di una serie di stragi che poi si sono susseguite. Basta pensare a Piazza della Loggia, l'Italicus e così via, ed è l'inizio, o almeno l'inizio alla grande, di quella che è stata chiamata anche la strategia della tensione, che si accompagnava con ipotesi assolutamente plausibili di colpo di Stato. Quindi è stato, se vogliamo, in una fase di altissimo scontro sociale, l'irrompere della violenza statuale a un livello a cui non eravamo abituati, in qualche misura. Il livello di scontro sociale era molto alto, ma si svolgeva appunto sul piano del conflitto, nei posti di lavoro, nelle scuole, sul territorio e così via, e anche sul piano dello scontro fisico, non aveva certamente caratteri di cruenti o cruentissimi, se si vuole. Ecco, quella strage è un salto di paradigma. Cioè, in qualche modo irrompe in campo una modificazione di scenario, cioè la morte, la strage, l'omicidio e la criminalizzazione di settori di movimento, quindi arresti, la morte di Pinelli e così via. Quindi in questo senso è un voltar pagina.
Addirittura all'epoca parlavano di ferocia, di belve umane, additando fin dalle prime ore gli anarchici come responsabili della strage.
Sì, ma è chiaro che lì scatta una sorta di individuazione di chi sembrerebbe quasi vocato a quella funzione. In qualche modo la narrazione che viene diffusa è una narrazione, se vogliamo, quasi schizofrenica, no? L'anarchico in alcuni casi e per alcuni versi una sorta di essere angelicato che sogna un mondo impossibile, o parallelamente appunto il mostro e il mostro immaginario poi diventa il mostro reale, mettiamola così, nella figura di Valpreda, che si presta non per sua colpa, per la carità, perfettamente, non per essere una figura di irregolare, un ballerino, per la carità, come se essere un ballerino fosse una colpa, no? Però appare come una figura che per certi versi quasi ideale, che viene buttata appunto con lo sbatti il mostro in prima pagina. Quindi funziona sotto questo profilo perfettamente, voglio dire. Poi avvengono tutte le vicende che sappiamo, o che forse molti non sanno.
Prima di entrare un po' più nel merito di questa necessaria narrazione di vicende che oramai tanti non conoscono più e certamente non trovano sui libri di scuola, e che pure però sono state a lungo radicate nella memoria dei movimenti, e siccome tu eri un giovane anarchico, vivevi a Milano e quindi hai vissuto in prima persona quelle vicende, ecco, se fossi in grado di restituirci il tuo sguardo dell'epoca.
Io ero di quelli che in realtà restò come uno stoccafisso, ma non fu il solo, per la verità. Cioè, mettiamola così, c'erano stati alcuni piccoli attentati precedenti, robette, c'era una crescita di tensione. Questo io l'ho capito poi, voglio dire, nel senso che per esempio pochi giorni prima della strage, insomma, poche settimane prima, sul Corriere della Sera. Adesso non saprei certamente ricordare la data esatta, ma credo sia facilmente reperibile. Come dire, esce un articolo su una manifestazione in cui si scrive: gli anarchici capitanati dai loro capi Giuseppe Fallisi e Giuseppe Pinelli, eccetera eccetera. Io ricordo che si era in sede, noi pigliavamo in giro, io ed altri compagni, Pinelli, dicendo: ma allora tu sei il nostro capo. E lui ebbe una reazione strana, no? Che in quel momento non capimmo. Lui era uomo, diciamo, di carattere diciamo non proprio tenero, per cui non la pigliammo nemmeno in grande considerazione. Cioè, in qualche modo disse, mi scuso della forma, ma disse esattamente così, se ne uscì con una frase tipo: qui ce la mettono al culo o giù di lì, non è molto. E chiaramente, diciamo, lui sentiva, questo è assolutamente evidente, io l'ho capito poi, che c'era una pressione molto forte da parte degli apparati di polizia, e c'era la costruzione appunto di un paradigma. Certo, immagino che nemmeno lui potesse immaginare, diciamo, quello che è avvenuto e così via. Quindi c'è questa pressione, diciamo, io credo, questa è una mia interpretazione, non pretendo che sia l'unica possibile, non pretendo nemmeno che sia la verità, che ci sia stato anche, come dire, un'accelerazione degli avvenimenti che gli sono sfuggiti di mano. Cioè, io sono di quelli che credo che Pinelli sia stato sì assassinato, ma all'interno di un pestaggio, voglio dire, fondamentalmente, cioè, quindi non penso che avessero programmato l'omicidio. Quindi è chiaro che questo determina per loro la necessità, nel momento in cui Pinelli muore dentro la questura, nel momento in cui Pinelli subisce il famoso malore attivo, la necessità di asserire la tesi: si è suicidato perché resosi conto della colpa. Quindi in qualche modo loro stessi sono stati, per loro intendo gli apparati di polizia, che notoriamente, diciamo, al di là del socialdemocratico intellettuale pieni di picchiatori fascisti e comunque di persone non proprio, diciamo, come dire, di mano leggera.
Ecco, forse vale la pena ricordare che a capo della questura di Milano chi c'era?
Aiuto.
Vabbè, c'era l'ex capo del confino di Ventotene, insomma, c'era un personaggio che si era distinto nella repressione dei dissidenti politici, sì, dell'opposizione, insomma, era uno dei...
Soprattutto accanto a lui una serie di personaggi noti allora, adesso ricordo dei nomi, Pagnotti, altri, insomma, proprio come gente, diciamo, di mano pesante, insomma, no? Picchiatori, gente abituata, diciamo, a praticare il suo compito, come dire, secondo lo stile del ventennio, no? Quindi loro si trovano a gestire una situazione, secondo me. Cioè, in qualche modo devono a questo punto aggravare le accuse, rafforzare questa narrazione, giocando appunto su alcune debolezze e su un certo isolamento anche rispetto allo stesso movimento anarchico di Valpreda. Per cui devono, come dire, costruire appunto il mostro e spiegare all'interno di questa narrazione la stessa morte di Pinelli. Teniamo conto del fatto che, come dire, in quel momento, questa almeno è una mia opinione, il movimento anarchico non solo ebbe, al di là di alcune difficoltà, di alcuni sbandamenti, ma in particolare i gruppi milanesi ebbero una reazione che io ritengo, ripeto, io ero marginale rispetto a quello, quindi non sto pigliandomi nessun merito personale, tutt'altro. Come dire, ebbero un'azione che credo ammirevole, perché non ci fu nessun cedimento alla tentazione di tirarsi fuori, insomma, di in qualche modo scaricare Valpreda o così via. Cioè, fu subito perfettamente chiaro qual era l'operazione, e vi fu quindi una difesa sotto questo profilo, questa è la mia opinione, impeccabile. Per cui
e sarebbe stato facile, perché Valpreda aveva le physique du rôle per fare recitare la parte che gli era stata imposta in quella tragedia, e per cui sarebbe stato facile immaginare qualche scivolamento, invece ci fu grande capacità di intuire qual era il progetto, che cosa sottintendeva quella strage, cioè le stesse dichiarazioni fatte nell'immediato, la strage di Stato Valpreda innocente, che vengono trattate come deliri dal Corriere della Sera. In realtà poi, ecco, e questo mi interessa, parlare con te, diventeranno una verità condivisa a livello sociale, mai all'interno dei tribunali, ma a livello sociale diventano una verità condivisa negli anni successivi.
No, ma soprattutto va detto che, come dire, permisero anche un allargamento di fronte, cioè una serie di aree della sinistra, di segno ovviamente diverso dal movimento libertario, come dire, anche e proprio a partire da questa chiarezza di posizione, come si schierarono poi nella campagna e di denuncia della strage di Stato e, diciamo, a difesa di Valpreda. Quindi in questo senso, come dire, se dovessi ricostruire sotto il profilo, diciamo, chiamiamolo così, biografico, io penso di non essere stato il solo, restai basito e me lo ricordo perfettamente questo aspetto. Io per il primo giorno sparii, no? Non sapevo bene che fare. Dopodiché arrivai in sede, mi ricordo i compagni che erano quasi preoccupati, diciamo, perché chiaramente ci fu un attimo di difficoltà. Devo dire che i compagni di poco più anziani di me, insomma il gruppo storico, seppe mantenere con grande lucidità e grande determinazione il punto. E soprattutto seppe, come dire, collocare, come dire, dentro lo scontro politico e sociale che si dava, quindi dare un senso anche, diciamo così, alla strage, e quindi non sottrarla, come dire, all'idea di una follia senza senso, cioè, paradossalmente uno avrebbe anche potuto vederla come una strage di un gruppo fascista che giocava in proprio, quando non era né poteva essere così. E quindi in qualche modo collocarlo all'interno di un processo di vera e propria controrivoluzione preventiva. Cioè, non dimentichiamoci il momento, insomma, è un momento altissimo, perché al movimento degli studenti 68 si aggiunge, o meglio, segue, ma con una straordinaria rilevanza, il più alto ciclo di lotte dei lavoratori della storia della Repubblica. Quindi è un momento, diciamo, in cui settori delle classi dominanti prendono sul serio l'ipotesi del colpo di Stato. A noi oggi può sembrare, come dire, una barzelletta, e, come dire, c'è stata anche una ricostruzione che ha quasi ridicolizzato le ipotesi golpiste che in quella fase ci sono. Non dimentichiamoci che quando il principe Junio Valerio Borghese, che è, diciamo, quello che in qualche modo tenta di organizzare il colpo di Stato, inizia a lavorare su queste ipotesi, trova interlocuzioni importanti. Faccio un solo esempio, perché, come dire, venne rese pubbliche, andò sulla stampa, insomma, ebbe, non sulla stampa, diciamo così, Borghese, ma su quella di Movimento, e fu documentata. Cioè, Borghese ebbe, per esempio, e faccio proprio questo caso perché è ampiamente documentato, un incontro con gli industriali del tessile biellese, con Venanzio Sella della Banca Sella, cioè quindi grandi imprenditori che pigliarono sul serio l'ipotesi. Cioè, quindi non stiamo parlando di, come dire, quattro fascisti caricaturali che fanno l'ipotesi, parliamo di fascisti magari caricaturali, ma che, come dire, vengono presi sul serio dai servizi, e vengono presi sul serio da un segmento della stessa borghesia, della stessa classe dominante. Questo era il quadro dentro cui si colloca la strage, se no non si capisce, se no non si coglie appieno che quello lì è una, è, come dire, l'esercizio effettivo della pratica della controrivoluzione. E in quel momento, diciamo, la tenuta del movimento specifico, ma anche la sua capacità di trovare interlocuzioni, e quindi la tenuta più larga del movimento di opposizione sociale, che io considero assolutamente importante, citiamo solo Lotta Continua, che obiettivamente condusse una campagna importante sulla questione, indubbiamente giocò un ruolo per arrivare fino allo stesso Partito Comunista, insomma, che in qualche modo, credo avesse anche coscienza che nel caso di un colpo di Stato non sarebbe stato, come dire, sottratto a una repressione molto dura. Quindi sotto questo profilo, come dire, ci fu una reazione che è stata, nei limiti in cui era possibile, una reazione vincente.
Ma ci furono anche alcuni intellettuali che presero posizione in maniera significativa anche sulla stampa mainstream, intellettuali dei quali oggi, come dire, non resta più alcun erede, se vogliamo essere eufemistici, che però in quel momento giocarono, penso soprattutto a Camilla Cederna, un ruolo straordinariamente importante.
Assolutamente, beh, oggi diciamo il massimo che abbiamo sono, come dire, i giustizialisti e i manettari.
Mamma mia, Dio ce ne scampi, ma al di là di questi orrori, tra l'altro vale la pena sottolineare come oggi sappiamo dei documenti che sono stati tra l'altro raccolti e ben evidenziati dal bel libro di Fughe Maltini a Finistra c'è Amurti, editato 2 anni fa dall'edizione Zero in Condotta, chi c'era nella questura di Milano in quelle ore, in quei giorni, i rappresentanti dell'ufficio affari riservati del governo, insomma stiamo parlando di persone come Umberto D'Amato, quindi gente che è stata dietro a tutte le trame nere e nerissime della Repubblica, ma all'epoca come dire, la valutazione sui fatti era basata soltanto sulle evidenze reattive nei confronti dei movimenti sociali che con tanta significativa capacità di essere al centro della scena sociale si erano manifestati in quegli anni. Insomma, l'autunno del 1969 e l'autunno caldo, l'espressione autunno caldo nasce nel 1969, quindi c'era di fronte davvero un protagonismo dei lavoratori, un protagonismo delle classi oppresse tale da impensierire seriamente la controparte, di far pensare che un semplice governo democristiano non sarebbe bastato a frenare quell'onda. E da lì, e d'altra parte, la paura del golpe ha rappresentato poi successivamente un elemento di stabilità paradossale fino ad arrivare ai tentativi di compromesso storico della seconda metà degli anni 70, quindi in qualche misura ha contribuito anche soprattutto dopo il 73 con il golpe in Cile a trasformare la sensibilità e a mettere sotto scacco, no? Gli stessi movimenti. Questo mi sembra un aspetto.
Sai, lì ci fu palesemente anche all'interno degli apparati dello Stato, ma secondo me soprattutto all'interno dei servizi statunitensi, non solo, come dire, uno scontro di ipotesi, insomma, l'ipotesi cilena e invece l'ipotesi di coinvolgere il Partito Comunista. Questo processo comincia prima al compromesso storico, ma comincia prima ed è gestito da un personaggio assolutamente centrale qual è Andreotti, che non a caso uomo di destra, uomo legato agli Stati Uniti e al Vaticano, è quello che gestisce lo sviluppo del Partito Comunista, cioè quindi è un elemento di garanzia, non so se mi sono spiegato, solo un uomo assolutamente fidato agli Stati Uniti e al Vaticano poteva aprire al Partito Comunista, quindi c'è una scelta che comportò anche lo scaricamento dei gruppi terroristi fascisti e così via, e quindi anche la nascita di una serie di fenomeni che però credo siano di fuori del nostro ragionamento, cioè di una sorta di fascismo imbestialito che fa delle operazioni, come dire, quasi di rivolta contro i suoi padroni che l'hanno scaricato, e non è la prima volta. Però tornando indietro, è chiaro che in quel momento quello che si colse in primo luogo fu una verità politica, e questo secondo me è fondamentale. In secondo luogo, adesso io spero non si equivochi, non vi sia un equivoco del mio ragionamento, in qualche modo la morte di Pinelli ebbe una funzione importantissima di ricompattamento. Non so se riesco a spiegarmi, cioè il sentirsi come dire, colpiti con l'omicidio di un compagno che comunque nel movimento godeva di grande rispetto, era diciamo il più giovane dei vecchi e il più vecchio dei giovani, era un compagno che aveva una storia, una resistenza e così via, gioca un ruolo straordinario. Cioè, noi pensiamo solamente a che cosa fu il funerale di Pinelli. In quel momento andare al funerale di Pinelli, diciamo, non era proprio scontato, no? Era un momento in cui si poteva aver paura, in cui si poteva essere sbandati. Il ritrovarsi,
centinaia di compagni erano stati arrestati e portati in questura in quei giorni, eh? Quasi tutti gli anarchici milanesi si fecero un giro per la questura di Milano, questo vale la pena ricordarlo.
E quindi il fatto che quel funerale aggrega una massa rilevante di persone è un segnale di reazione, un segnale del fatto, diciamo, che una comunità colpita, uso questo termine perché in quei momenti l'elemento affettivo non può essere sottovalutato, cioè non si può ridurlo a una logica di schieramento politico, insomma, no? Essere lì voleva dire rivendicare una storia, un percorso, un'identità, rivendicare anche un sentirsi parte di un assieme, che poi quell'assieme poteva poi dividersi su ipotesi politiche, su prospettive, su narrazioni, cioè in quell'assieme non c'erano gli anarchici, punto, no? C'era tutta un'area di movimento e, come dire, quell'assieme, diciamo, sente nell'essere, nella reazione a quello che sta subendo, anche, diciamo, trova un'energia, una capacità iniziativa importante. Cioè io credo che il punto di svolta, diciamo, nell'immaginario siano i funerali di Pinelli, in qualche modo, cioè siano il momento in cui il movimento anarchico in particolare, ma ripeto, non solo, sarebbe sbagliato dare una lettura, come dire, organizzativa, identitaria, ideologica di quello che succede quel giorno e quel momento, diciamo, riprende l'iniziativa, cioè riprende forza, riprende energia, riprende identità, costruisce una sua contronarrazione fondata, ripeto, sulla comprensione piena di una verità politica, che poi troverà tutte le sue argomentazioni fattuali, tutti i documenti, tutto quello che è necessario, perché fra l'altro nasce in quel momento tutto il ragionamento sulla controinformazione, su un'analisi della macchina Stato che in qualche maniera, anche comprensibilmente, perlomeno, diciamo, nella sinistra di movimento non era mancata e non poteva che mancare, era come dire.
Ti ringraziamo tanto per questo intervento, purtroppo abbiamo tante dirette, non ci stiamo con i tempi, ma ovviamente il tuo contributo è stato prezioso e siamo arrivati ai saluti. Okay. Ciao Cosimo.
Grazie Cosimo, ci risentiamo in qualche altra occasione. Ciao.
Ciao Cosimo.